22.30 le news della notte di Popolare Network. Fregata italiana in soccorso della Global Summit Flottiglia garantirà necessità di tipo umanitario, in nessun caso difesa o offesa militare. Così la Farnesina dopo una giornata di ambiguità sulle regole di ingaggio della barca della Marina arrivata in prossimità della flottiglia dopo gli attacchi di martedì notte. E agli italiani a bordo sconsiglia di proseguire. Il messaggio arriva dopo il rifiuto della proposta di mediazione del governo italiano. L'obiettivo è spezzare l'assedio, ribadiscono gli attivisti. Gaza oggi almeno 43 le persone uccise dall'esercito israeliano. Alle Nazioni Unite Abu Mazen condanna il genocidio, l'occupazione in Cisgiordania e l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Dal capo dell'ANP anche ringraziamenti ai paesi che riconoscono lo Stato di Palestina e a chi manifesta in solidarietà con Gaza. Ancora tensioni NATO-Russia. Caccia dell'Alleanza Atlantica hanno intercettato jet russi in Alaska e nel Baltico. Mosca minaccia, se abbattete un nostro aereo, sarà guerra. Episodi dopo l'annuncio di Zelensky, chiesto a Trump un nuovo sistema d'arma che può colpire il Cremlino. Nicolas Sarkozy andrà in carcere, l'ex presidente francese condannato a 5 anni per associazione a delinquere. Secondo il Tribunale di Parigi, consentì a dei collaboratori di attivarsi per avere sostegno finanziario dalla Libia ai tempi di Gheddafi. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. La presenza della fregata italiana in soccorso della Global Summit Flottiglia garantirà eventuali necessità di tipo umanitario. In nessun caso potrà costituire fattore di difesa o offesa sul piano militare per chi che sia. Lo ha chiarito la Farnesina dopo una giornata di ambiguità sulle regole d'ingaggio della barca della Marina italiana arrivata in prossimità della flottiglia dopo gli attacchi di martedì notte. La comunicazione, arrivata agli italiani a bordo delle imbarcazioni, sconsiglia di proseguire con uno stop in Grecia, dove si trovano le barche, o il ritorno in Italia. Il messaggio arriva in seguito al rifiuto da parte degli attivisti della proposta di mediazione del governo italiano, che prevedeva che gli aiuti fossero scaricati a Cipro, presi in consegna dal Patriarcato di Gerusalemme e poi da questo trasferiti a Gaza.
The question is not regarding the lack of humanitarian aid around Gaza itself. It's the prevention of humanitarian aid to arrive to Gaza.
Abbiamo rifiutato la proposta di mediazione perché il punto non è la mancanza di aiuti umanitari a Gaza, è il blocco di questi stessi aiuti. La missione della flottiglia è rompere l'assedio e aprire un corridoio umanitario per garantire l'accesso diretto del popolo palestinese alle organizzazioni che distribuiscono gli aiuti. Cipro non è Gaza e non è nemmeno vicino a Gaza. Non serve al nostro obiettivo. Ci sono centinaia e centinaia di camion carichi di aiuti umanitari a cui non è consentito l'ingresso. Si parla, i media e i governi parlano della carestia a Gaza come se fosse una calamità naturale o un terremoto. Non è così. È un disastro provocato dall'uomo, da un governo che sta commettendo un genocidio e che ogni volta che arrivano aiuti li usa contro la stessa popolazione. Quindi no, non ha alcun senso che gli aiuti vengano inviati in un porto diverso. So there is no use for
an aid to be given into a different port. Questo tentativo di mediazione è stato oggi il principale tema di dibattito politico in Italia, sia perché si è osservato parlarne come ha fatto Meloni in Mondovisione potrebbe essere stata una delle ragioni del suo fallimento, sia perché i partiti di opposizione che hanno dei parlamentari a bordo della flottiglia hanno auspicato che il canale non si chiuda completamente e che non si lasci nulla di intentato. Anna Bredice.
Auspichiamo che il canale di mediazione rimanga aperto. I partiti di opposizione, PD, AVS, 5 Stelle, tutti tra l'altro con loro deputati a bordo delle barche della flottiglia, si dichiarano preoccupati per la situazione d'impasse e per i rischi che gli attivisti potranno correre nei prossimi giorni. Beppe Provenzano, responsabile esteri del PD, ha chiesto poco fa che la mediazione proposta dal Patriarcato Latino resti attiva, che possa essere la soluzione per far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza. Sembrerebbe sarebbe quindi una posizione diversa rispetto al rifiuto deciso dai responsabili della flottiglia. E infatti Provenzano aggiunge che i parlamentari a bordo non possono prendere decisioni, queste spettano autonomamente agli altri, ha aggiunto. Tutti i leader dell'opposizione puntano nello stesso tempo il dito contro Giorgia Meloni, colpevole di aver in sostanza sabotato la proposta di mediazione, annunciandola in diretta TV ieri, mancando quindi di quella riservatezza come sarebbe stato necessario visto la delicatezza del momento. Ma la foga di accusare l'opposizione e gli attivisti della flottiglia e descritti come irresponsabili rispetto a lei, che vuole porsi invece come la leader che ha soluzioni per tutto, l'ha spinta oltre a varcare anche il limite della discrezione diplomatica necessaria. Linea allo studio.
Le imbarcazioni al momento si trovano a poca distanza da Creta. All'arrivo mancano 600 miglia nautiche, circa 1100 chilometri. Sono scortate, come dicevamo, da una nave della Marina Militare Italiana. Nelle prossime ore la fregata Fasan lascerà il posto all'Alpino, ma seguirà la flottiglia solo fino al limite delle acque rivendicate da Israele, cioè 20 miglia dalla costa, e comunque non interverrà in caso di attacco, almeno secondo quanto dichiarato in serata dalla Farnesina. Sulle regole di ingaggio abbiamo raggiunto Guido Olimpio del Corriere della Sera.
Le regole di ingaggio sono complicate in questa storia perché ci sono molte anomalie. Intanto la flottiglia si dirige verso Gaza e Gaza non è un territorio palestinese, no? Però la costa è sotto controllo israeliano, quindi anche il distinguo, no, da parte della Marina italiana e del governo italiano lo posso anche capire, perché finché sei in acque internazionali tu tuteli i tuoi cittadini. Dopodiché entrano, in qualche caso vorrebbero entrare in territorio israeliano, ma in questo caso entrerebbero nel territorio palestinese, però che è zona di guerra, e quindi questo comporterebbe delle conseguenze militari per tutti, che nessuno sa bene. Quindi la situazione è estremamente pericolosa anche per quello che è successo in passato, no? Ricordiamolo, nel 2010 gli israeliani intercettarono una flottiglia molto più piccola, però ci furono dei feriti e dei morti soprattutto tra gli attivisti che erano a bordo di una delle navi. Quindi siamo in un momento dove purtroppo in tutte le crisi attive nessuno dimostra di voler fare un passo indietro, e questo è estremamente rischioso, lo sottolineo.
A Gaza intanto è di 43 il bilancio dei morti palestinesi dall'alba di oggi. Secondo Al Jazeera, i bombardamenti e l'invasione di terra si stanno ampliando e le truppe di Benjamin Netanyahu avanzano dentro Gaza City. Nelle ultime ore ci sono stati raid israeliani anche su Sana'a, la capitale dello Yemen, dove i miliziani Houthi parlano di 8 morti e 142 feriti. Ieri gli stessi Houthi avevano colpito la città israeliana di Eilat, ferendo almeno 20 persone. A New York intanto continua l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi ha parlato il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, che è intervenuto in un messaggio video, dato che il visto per entrare negli Stati Uniti gli è stato negato.
La nostra gente in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est e la striscia di Gaza, sta ancora vivendo le tragedie dell'aggressione e dell'occupazione israeliana da decenni. I coloni bruciano case e campi, sradicano alberi e attaccano villaggi, attaccano civili palestinesi disarmati. Li uccidono in pieno giorno sotto la protezione dell'esercito di occupazione israeliano. Sono anni che il nostro popolo vive sotto occupazione, subendo omicidi, arresti, l'espansione degli insediamenti e il furto di denaro, proprietà e terre. Tutto ciò senza che vi sia alcun deterrente o assunzione di responsabilità. Di oltre 1000 risoluzioni alle Nazioni Unite, nessuna è stata attuata. Ci sono stati molti sforzi, molte iniziative internazionali, senza riuscire a porre fine a questa tragica situazione in cui il popolo palestinese vive sotto il giogo dell'occupazione.
Abu Mazen quindi ha condannato l'occupazione israeliana in Cisgiordania, il genocidio a Gaza e l'attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas. Poi ha ringraziato i paesi che hanno riconosciuto lo Stato palestinese e le persone che hanno manifestato in solidarietà con la popolazione della striscia. Abbiamo riconosciuto e riconosciamo il diritto di Israele a esistere, ha detto il capo dell'Autorità Nazionale Palestinese. Chiediamo la fine della guerra a Gaza, l'ingresso di aiuti con il coinvolgimento dell'ONU, la liberazione di ostaggi e prigionieri da entrambe le parti, il ritiro dell'esercito israeliano e la garanzia che la popolazione della striscia possa continuare a viverci. Intanto Microsoft ha interrotto l'accesso dell'esercito israeliano a una sua tecnologia utilizzata per la gestione di un sistema di sorveglianza che raccoglieva le telefonate di civili palestinesi effettuate a Gaza in Cisgiordania. Lo riporta il Guardian, citando alcune fonti secondo le quali Microsoft avrebbe comunicato nei giorni scorsi a funzionari israeliani che l'unità 8200, cioè quella dell'agenzia di spionaggio dell'esercito, aveva violato i termini del servizio archiviando un'enorme quantità di dati su Azure, la piattaforma cloud appunto di Microsoft. Ancora tensioni tra NATO e Russia ai confini dei rispettivi spazi aerei. Due caccia ungheresi dell'Alleanza Atlantica si sono alzati in volo oggi per intercettare 5 jet russi che volavano nel Mar Baltico. Stessa cosa è accaduta in Alaska. Gli Stati Uniti hanno schierato 4 F-16 per intercettare caccia e bombardieri russi. In entrambi i casi i velivoli di Mosca non hanno oltrepassato i confini dello spazio aereo alleato. Il segretario della NATO Rutte oggi ha detto di essere d'accordo con Trump. Se necessario, l'alleanza abbatterà i caccia russi che violano lo spazio aereo. Mosca ha risposto a stretto giro: se questo accadrà, sarà guerra. Gli episodi di oggi sono avvenuti anche dopo le parole di Zelensky. Il presidente ucraino ha detto di aver chiesto a Trump un nuovo sistema d'arma, lasciando intendere di poter colpire i centri del potere russo. Il confronto tra Mosca e gli alleati vive dunque una fase di escalation di toni e minacce. Come leggere il contesto attuale? Anna Zafesova, giornalista della Stampa.
Credo che stiano da leggersi come una serie di segnali, di moniti, le nuove sanzioni europee, Trump che cambia molto rotta, almeno a livello verbale, Zelensky che fa capire che dagli Stati Uniti sono in arrivo delle grandi novità anche a livello militare, quindi diciamo che tutta la situazione intorno all'invasione ucraina è in un'accelerazione, quindi per Putin, considerando che gli spazi anche proprio temporali o meteorologici anche della tentata offensiva di terra in Donbass si stanno per concludere con l'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno, chiaramente vuole arrivare a una nuova eventuale fase negoziale occupando più territorio in Ucraina possibile e calando le più carte possibile all'Occidente anche rispetto appunto a un nuovo impegno a fianco dell'Ucraina. Quindi io leggerei appunto tutte le ultime mosse, inclusi i droni, gli aerei eccetera, anche molto in questa chiave di tentativo di minacciare anche i partner europei dell'Ucraina e di invitarli a guardare i loro confini prima di avventurarsi oltre.
In chiusura, in Francia, Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere. L'ex presidente è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere. Il servizio da Parigi.
Condannato per associazione a delinquere, ma assolto per 3 capi d'accusa su 4 nel processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy si vede infliggere dal Tribunale di Parigi una clamorosa pena detentiva di 5 anni di carcere con mandato di incarcerazione differito ma esecutivo. Materialmente, il 13 ottobre prossimo, la Procura Nazionale per i Crimini Finanziari comunicherà all'ex capo di Stato la data della sua incarcerazione. Detta altrimenti, in un futuro molto prossimo, tra al massimo un paio di mesi, l'ex presidente della Repubblica francese sarà dietro le sbarre di una prigione. È un terremoto giudiziario, ancor più politico per non dire istituzionale, un evento senza precedenti nella storia moderna della Repubblica e a memoria delle democrazie europee. Livido all'uscita dall'aula del tribunale, Nicolas Sarkozy ha reagito sdegnato. Quello che è successo oggi, ha dichiarato, è di una gravità eccezionale per lo Stato di diritto e per la fiducia nella giustizia. Se vogliono vedere dormire in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta, perché sono innocente. Facendo riferimento alla sentenza che lo ha assolto per i 3 reati più circostanziati per mancanza di prove, condannandolo, ricordiamolo, per associazione a delinquere, il reato più grave ma anche il più generico. Alla risposta indignata sul piano giudiziario dell'ex presidente della Repubblica fanno eco però le parole inesorabili sul piano etico della presidente del Tribunale di Parigi che ha deciso la pena. Questi fatti sono di una gravità eccezionale, voi eravate all'epoca non solo candidato potenziale ma ministro dell'interno in carica. Il vostro è un reato contro lo Stato, contro la nazione e contro la Repubblica. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi e grazie per l'ascolto.